dati mondiali non ci sia bisogno che io li vada a vedere. Sappiamo che la Cina, pur avendo, come era logico che ci fosse, anche la Corea del Sud, anche il Giappone, avendo qualche piccolissimo strascico, sostanzialmente sono fuori. Noi gli spagnoli e praticamente tutta l'Europa occidentale siamo in questo momento nell'occhio del tifone. Gli Stati Uniti ci hanno superato alla grande. Purtroppo bisogna osservare che proprio i paesi che all'inizio avevano negato nella maniera più risoluta, oppur non negando, avevano pensato di affidarsi alla pura e semplice benevolenza di mamma natura, vedi il povero Boris Johnson che adesso è pure infettato, quelli stanno pagando lo scotto maggiore nel senso di un'accelerazione paurosa. Con questo non è che tutti gli altri sono stati bravissimi, noi italiani è inutile che stia a ripercorrere gli alti, i bassi, le svolte a destra, le sbandate a sinistra e via, però nel complesso non si può dire che non siamo stati bravini, a parte i punti ancora, io dico misteriosi, perché non c'è ancora una o più spiegazioni decenti per Bergamo, Brescia e altri focolai. Insomma, questo penso però lo sanno un po' tutti. La Tanzania, io la conosco molto bene, ci sono andato giù la prima volta 42 anni fa, si figuri, e da allora non ho più smesso, in tutto ho passato più di 8 anni della mia vita là e continuo ad andare giù almeno 3 volte all'anno, un mesetto. La Tanzania io la prendo come esempio di un po' tutti i paesi impoveriti, noti bene, non dico terzo mondo, non dico poveri, dico impoveriti.
Sì, dove a causa di qualcuno.
Dove quel participio passato è un passivo, appunto, è un po', si può prendere a esempio. Hanno, i dati sono a ieri, adesso perdonatemi, stamattina non li ho ancora aggiornati. A ieri, avendo loro setacciato ai porti, agli aeroporti con il rilievo della temperatura più di 500.000 di passeggeri, di persone in transito, ne hanno beccati poco più di 300 con una temperatura un po' elevata. A questi sono stati messi ovviamente in auto quarantena domiciliare, sono stati fatti i tamponi e ne sono a ieri erano 14. La Tanzania, che ormai si avvicina ai 50.000.000 di abitanti, ha 14 casi Fauci sintomatici, questo è quanto. La maggior parte erano tanzaniani che rientravano da viaggi in Europa o nell'estremo oriente o dagli Stati Uniti.
E questo sì prego.
Sì. Sì, sì.
No, pensavo, questo è dovuto a una questione di tempo, nel senso che oppure sono condizioni diverse lì e
non sappiamo bene non credete alla bufala che sopra i 26 gradi il virus muore, però non tanto di sicuro le temperature, gli andamenti stagionali, che sono del tutto diversi. Noi abbiamo nelle zone temperate, di cui la provincia di Hubei fa ancora, Hubei è al confine fra l'area temperata e l'area subtropicale, ma insomma nelle zone temperate noi sappiamo bene cosa sono le stagioni, sono sostanzialmente una grande escursione termica, mentre nella fascia tropicale le temperature più o meno sono sempre quelle. Quello che cambia è l'alternanza tra stagione secca e stagione umida. Ecco che allora non si possono fare paragoni. Sta di fatto che con l'eccezione della MERS che ha colpito l'Arabia Saudita sostanzialmente l'Arabia Saudita, la MERS è stata la seconda variante, diciamo, cattiva dei coronavirus, la prima era stata la SARS-1. Per tutta una serie di situazioni ambientali, ma io ci aggiungo un fatto che non viene mai menzionato. L'africano vive, di regola, vive all'aria aperta. La sua casa, se così la si può chiamare, ma anche quando abitano in un appartamento di città, in casa ci stanno giusto il tempo di dormire, non vivono in casa, stanno fuori. E quindi fuori è necessariamente all'aria aperta, è tutto un insieme di fattori per cui non possiamo dire è per questo, è per quello. Sta di fatto che di regola, e questa volta pare che sia lo stesso, loro sono sostanzialmente non toccati da questa che per loro non è certo un'epidemia. E però ecco dov'è la disgrazia: loro dipendono al 95%, i loro media sono succursali dei nostri media, i quali nostri media sono succursali dei media statunitensi e di Hollywood. E quindi purtroppo, pur non avendo praticamente niente, sono terrorizzati come noi. Hanno chiuso le scuole. Voi capite un paese di 50 milioni che ha 14 casi importati asintomatici che chiude le scuole, vi dà l'idea, loro in proporzione sono ancora più spaventati di noi e questo è tragico.
Sentivo di, professore, scusi, ho letto stamattina di Lagos, capitale della Nigeria, che è in lockdown, quindi
Nigeria un
posso
po' diversa.
Confermare.
Nigeria è un po' diversa. L'Africa occidentale ha una serie di contatti, ma addirittura ormai anche di stile di vita, soprattutto nelle capitali, che si può quasi dire occidentale, occidentalizzata. La penetrazione francese in quell'area là, a parte che Nigeria non fa parte delle ex colonie, ma non importa, come dire, l'ambito culturale è quello. Lì in Senegal e negli altri paesi cominciano a crescere di più i casi, però la Nigeria fa 200, adesso non ricordo bene, fa 200 milioni di abitanti, non dimentichiamoci, è il paese più popolato di tutta l'Africa. Insomma, bisogna stare a vedere tante cose.
Sì, per quanto riguarda l'Africa, effettivamente anche prima ci chiedevamo, insomma, per poi domandare com'era la situazione, considerando che è un continente dove ancora si muore tantissimo per malaria,
certo,
morbillo, malnutrizione, ecco, e quindi...
Questo abbiamo già parlato, io penso che sia inutile ritornarci, le priorità sono ben altre. Se poi vogliamo tornare nel Corno d'Africa, ci sono le cavallette, che sono una ben più grave minaccia. Se vogliamo parlare d'Africa, dovremmo iniziare una serie di puntate con appuntamenti quotidiani per un annetto.
Sarebbe molto interessante, perché non c'è copertura mediatica di fatto.
Purtroppo.
Sì,
però ci sono reti alternative dove un po' alla volta l'Africa comincia a far capolino. Io collaboro con due testate che trovate facilmente in online. Una è Pro Mosaic col K, l'altra ha un nome difficile da pronunciare perché è azteco, si chiama Tlaxcala, e sono reti fatte da volontari, in gran parte traduttori, che appunto ci diamo da fare a tradurre il più possibile, divulgare il più possibile roba che nei media mainstream di sicuro non trovate.
Bene, grazie dei riferimenti. Sì,
presente, sicuramente. Grazie di averle segnalate.
Ah, bom.
Sì, Tlaxcala, ce l'avevo presente. E, allora tornando all'Europa, diciamo all'Italia, è una cosa che magari ha anche accennato. E rispetto a queste misure che ha varato il governo, di cui adesso oggi i giornali parlano appunto di una prosecuzione ancora 2 settimane, poi lasciano intravedere la possibilità di riaperture progressive eccetera, magari si sono resi conto insomma che bisogna fare una via di mezzo, ecco, tra la chiusura totale e non. E lei parlava appunto ad esempio in Tanzania che per il panico alimentato dai media hanno chiuso le scuole, e mi sembra di capire un po' senza motivo, almeno per ora. E per quanto riguarda l'Italia, sulle attuali misure eccetera, che producono degli effetti negativi inevitabilmente, c'era in particolare negli ultimi giorni questo appello a concedere la passeggiata ai bambini, no? Nel senso, basta che stiano distanti dagli altri e non è che devono essere tappati in casa tutto il giorno. Non so se cosa ne pensa di questo.
Ma vede, prima ancora di entrare in questo aspetto specifico, mi permetta di far notare una cosa. Per un politico i bambini e in generale la scuola, anche se stiamo parlando di due cose diverse, ma chiudere le scuole, nella miopia tipica del politico, la scuola non è un settore produttivo. E questo la dice lunga. Uno dice, vabbè, se si chiude la scuola per un mese non casca il mondo, ci siamo d'accordo. Però questo riflette la cultura, la non cultura in base alla quale l'istruzione non dà da mangiare, no? Lo dicevano i nostri vecchi, ma finché lo dicevano i nostri vecchi contadini, si può anche capire che lo si dica nell'era della comunicazione e informazione che la scuola non dà da mangiare, lo trovo estremamente grave. Sta di fatto che il politico, la prima mossa, aperte virgolette, indolore che crede di poter fare gratuitamente, è quella di chiudere le scuole. Ma c'è di peggio, da un punto di vista strettamente epidemiologico, soprattutto con questa epidemia, che abbiamo visto di fatto non fa ammalare neanche un giovane, un bambino.
Infatti.
Non abbiamo un bambino morto, è una mossa, è un autogol clamoroso, ma subito, io ero ancora in Tanzania e già si vedevano i burionisti, mi permetta ormai questo termine entrato nel gergo, i cacciatori di streghe che parlavano di bambini che uccidevano, nipotini che uccidevano i nonni, infettandoli. Ora questo chiunque capisce che è terrorismo, ma di sicuro se uno ha questo genere di precauzioni, io non mi sento di dire di no, diciamo che nel 99% dei casi c'è ben il modo di tenere il nipotino a dedica distanza dal nonno, ma a parte questo, senza, come dire, senza tenerlo rinchiuso in casa, senza neanche l'ora d'aria dei prigionieri, ma da un punto di vista epidemiologico è un autogol clamoroso, e qua sì, parlo delle mie competenze, e quindi qua mi sento di dover spiegare un po' meglio. Allora, messa da parte l'immunità di gregge, che è una corbelleria, l'immunità di gregge, per quello che abbiamo noi come evidenza scientifica, vale sostanzialmente e molto alla buona soltanto per quelle malattie che hanno un agente causale fisso, immutabile nei secoli e nelle latitudini. Esempio, il morbillo. Il morbillo di fatto è l'unica malattia barra vaccinazione, anche se l'infezione è naturale, è da distinguere dalla vaccinazione, ma insomma è l'unica infezione barra vaccinazione per la quale abbiamo evidenze che ci autorizzano a parlare di immunità di gregge, cioè se l'80, 85, 90% della popolazione è già immune per conto suo, anche quel 5, 10, 15% che resta sostanzialmente ha molte meno probabilità di essere raggiunto dal virus, E fin qua possiamo anche andare d'accordo. Ma ripeto, l'unità di gregge viene invocata a dritta e a manca senza sapere di che cosa si parla. Per esempio, tornando sempre al discorso delle vaccinazioni, c'è una vaccinazione che pochissimi contestano, giustamente, che è l'antitetanica. Bene, a parte il fatto che continuano a rifilarti antitetaniche per tutta la vita, quando con tre vaccinazioni sei a posto per tutto il resto della vita, ma lasciamo stare quegli eccessi. L'antitetanica per definizione non può provocare una immunità di gregge per la semplice ragione che qui non abbiamo il batterio in causa, ma abbiamo la tossina prodotta dalle spore del batterio, e quindi qui non esiste immunità di gregge. Però se non ti fai l'antitetanica non vai a scuola, non sei ammesso a scuola. Ora capisce qualcosa? Cioè si fa di ogni erba un gregge.
Mentre insomma per il coronavirus sarebbe che il vaccino non serve e quindi bisogna fare qualcosa.
Sì, per definizione non può valere l'immunità di gregge, perché tutti lo dicono che questo virus varia in continuazione. Il tempo in cui noi avessimo il vaccino pronto, questo è già cambiato di 5-6 volte, non lo becchiamo neanche di striscio. Controprova, l'influenza, che varia già meno, i virus influenzali, mettendoli dentro tutti, che non è, insomma, vabbè, che variano nella media molto meno di questo, controprova ogni anno cosa facciamo? Vacciniamo più di metà della popolazione, una buona parte di questi e una buona parte dell'altra metà si becca l'influenza, e l'anno dopo cosa abbiamo? Immunità di gregge? Non abbiamo un tubo, ricominciamo da capo. Quindi già per le influenze non abbiamo assolutamente immunità di gregge, perché i virus influenzali variano abbastanza. Questo che varia molto di più è pazzesco anche solo pensare a una immunità di gregge. Allora cosa ci resta da fare? Ci resta da confidare, e qui i tempi ovviamente si allungano, ci resta da confidare nella naturale coevoluzione di tutti gli esseri viventi che sta andando avanti su questo pianeta da 3 miliardi e 700 milioni di anni, che è quella dell'adattamento, il coadattamento, la convivenza pacifica. Ora, quale serbatoio migliore dal punto di vista epidemiologico dei giovani che già convivono pacificamente con il virus, come abbiamo visto, per far sì che questa convivenza si rafforzi, si consolidi e la coevoluzione faccia il suo lavoro di aiutare questo virus a essere sempre più, sempre meno belligerante? Questo è il punto. Quindi da un punto di vista epidemiologico dovremmo casomai tenere a casa i vecchi, per carità, o tenerli, ma i bambini dovremmo fargli fare anche il dopo scuola assieme, in modo che il virus si adatti il prima possibile senza far danni.
Sì, chiarissimo e condivisibile. Per quanto mi riguarda, ho sentito altri che lo dicono altrettanto. Speriamo che ascoltino, che venga preso in considerazione, insomma, questo argomento. E
ma cosa vuole?
Chissà mai.
Non è che io queste considerazioni, io e non solo io, le facciamo arrivare in alto, e non è che non ci arrivano, ma è chiaro che quando la platea è monopolizzata dal burionismo, si fa fatica.
Dottore, c'è ancora una domanda, prego.
Buongiorno dottore, sono Ilenia. Mi collego direttamente con quello che stava dicendo lei, e quindi di convivenza pacifica. Sì. Volevo porle questa domanda. Siccome appunto ci sono già dei casi del genere, cioè ci sono già dei casi di persone che magari hanno contratto il virus ma non hanno manifestato sintomi, e che comunque sono riusciti tramite il loro sistema immunitario a non incappare nello stato influenzale, come mai secondo lei non si indaga su queste persone, su questi casi?
Beh, guardi, attenzione però, perché questa è la regola in tutte le infezioni che conosciamo, tranne pochissime. La rabbia, posso citare solo la rabbia, dove la letalità, cioè il rapporto fra infettati e deceduti, si avvicina al 90%. Le altre, le più micidiali, Ebola, Marburg, arriviamo al 40%, cioè vuol dire che comunque proprio, parliamo delle più disastrose, parliamo del vaiolo storico, parliamo della peste bubonica storica, si andava attorno al 30-40%, cioè già in natura la regola è che su due infettati, facciamo così, su tre infettati, due guariscono e uno muore, nella più micidiale delle ipotesi. Quindi è una regola questa. Ora non è che si può fare come non ha detto Boris Johnson, come hanno messo in bocca a Boris Johnson, che dice va bene, 20 milioni di noi moriranno, ma gli altri 40 sopravvivranno. Non è così, ovviamente, non siamo così né scemi e men che meno cinici. Però ecco, prima cosa, la regola è che per qualsiasi tipo di infezione la regola è la convivenza più o meno pacifica, l'eccezione è la malattia. Allora poi, anche in questo caso, è possibile che presto, un po' con l'aiuto di come dire, della ricerca medica, ma quella seria, no? Quella che ti obbliga a fare, a buttare soldi e ricerche in uno studio solo perché un ragazzetto da qualche parte del mondo ha mandato in giro un video. Quindi un po' per via naturale, un po' con la nostra ricerca seria e orientata, che però richiede i suoi tempi, beh, riusciremo anche a facilitare questa cosa, ma facilitare una cosa che è nel corso naturale degli eventi, da che mondo è mondo.
Aggiungerei anche disinteressante.